il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Così dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Nella prima lettura, quest'oggi in modo particolare, la grazia misericordiosa di Yahweh nei confronti del suo popolo: dacci acqua da bere. E Dio manda l'acqua dalla roccia della contestazione, del litigio, Meribah. Significa proprio dove si litiga che è un piacere. Di lì l'acqua che, sgorgando dalla roccia, disseta il popolo e tutti i suoi armenti. Abbiamo fame. E Yahweh che manda la manna. Manu, che cos'è? Un cibo squisito, dolce, di grande potere energetico, ma quello che è sufficiente per la giornata. Abbiamo fame, rimpiangiamo le cipolle dell'Egitto. Siamo sempre nell'esodo, nella traversata dalla terra della schiavitù verso la terra della promessa, e il deserto è lì, con il sole che tardeggia, la sabbia che scotta, e Dio manda le quaglie, anche quelle per un giorno, e ogni giorno il sufficiente per mantenere il popolo in vita. Così il popolo ebraico cessa la generazione che era schiava in Egitto e la nuova generazione entra nella terra promessa. È caratteristico questo modo di agire di Dio: mai capitalizzare, mai produrre tanto da fare sì che i ricchi siano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Abbiamo un esodo, potremmo dire, quasi quasi alla rovescia, nel brano del Vangelo di Giovanni. Siamo in una terra pagana, la Samaria, terra sassosa, terra poco incline alla fertilità, terra nella quale pochi alberi, pochi arbusti crescono, e quindi la sete sta dardeggiando il mondo dei samaritani, il mondo soprattutto di Sicar. La fortuna di Sicar è quella di avere come cittadina una eredità eccezionale di millenni antecedenti, il famoso Pozzo di Giacobbe. Lì nella piccolissima valle di Sicar, vicino a quel monte nella Samaria che è il monte Garizim, dove i samaritani, persone e popolo spurio, perché gli ebrei infedeli si erano messi insieme con delle donne di Samaria e avevano fatto una specie di clan, di tribù a sé. In questa terra deserta, in questo mondo infedele, in questa situazione di grande penuria, è Yahweh, nel figlio di Dio, il Rabbì di Nazareth, che chiede alla Samaritana: dammi da bere. Non è il popolo ebraico o il popolo samaritano che chiede, ma è Gesù che chiede e tende la mano. Ecco l'esodo alla rovescia. È Dio che ha bisogno di noi. Ha bisogno di una donna, pensate, 5 mariti. Il sesto non è tuo marito, è il tuo convivente. In questo hai detto la verità. Gesù chiede da bere e restituisce la fede alla samaritana. È una fede che subito sembra una fede che viaggia, come tante volte la nostra esistenza di fede cristiana, su 2 binari completamente diversi, paralleli, non si incontrano di sicuro. Il modo umano di pensare, di agire: dammi sempre di quest'acqua viva perché io non venga sempre a faticare tutti i giorni qui a prendere dell'acqua da bere. E Gesù che invece cerca di coniugare questi modi paralleli di vivere, quello divino e quello umano. Se io ti dessi quest'acqua che zampilla per la vita eterna, la tua esistenza avrebbe senso, sarebbe risolta, sarebbe una esistenza nuova. I padri della Chiesa, quando si tratta di parlare e di commentare questo bellissimo capitolo 4 di San Giovanni, dicono: ma chi è la samaritana? Sei tu, umanità, che tante volte hai i tuoi idoli, hai i tuoi 2, 3, 4, 5 mariti, hai le tue convivenze, non vuoi più obbedire a Yahweh perché non ti conviene e guardi tutto quanto dal punto di vista puramente e meramente umano. Sei un'umanità che ha bisogno di riscoprire l'acqua zampillante per la vita eterna, l'acqua del battesimo, quell'acqua nella quale ognuno di noi viene generato ad essere figlio di Dio, nel tempo, nello spazio e nell'eternità. Ecco perché è quest'acqua che zampilla per la vita eterna. Ma non è solo acqua viva, quell'acqua che disseta Gesù, ma che tutto sommato può lasciare la samaritana con ancora la curiosità di dire: ma sarà lui il Messia o non sarà lui? Mi ha detto tutto quello che ho fatto, forse è un rabbi di magia. Oggi fa molta tendenza a fare magia, anche stando sul campanile della cattedrale di Parma. Ma ciò che è importante è che insomma il dubbio della samaritana almeno torna, viene. Non ha più quelle sicurezze umane che diventano una specie di corazza di fronte alla quale non c'è nulla da fare. E perché Gesù allora riesce a scalfire anche questa corazza? Perché con molta semplicità dice: sono io il Messia. Quello che mette insieme l'adorazione sul Garizim che tu fai tante volte e che noi a Gerusalemme compiamo almeno 3 volte al giorno. E se quel Messia che ti parla è quella persona che insomma dà senso alla tua vita, allora tieni presente che è venuta l'ora nella quale dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. La senti la cresima con il sacramento dello Spirito Santo che sta andando parecchio avanti? Quella cresima che noi celebriamo come grande cerimonia dell'adolescenza, ma che poi ci dimentichiamo. Perché? Perché è finita la prima comunione, è finita la cresima, adesso andiamo da altre parti, dobbiamo diventare grandi. E non capiamo più che la cresima è quel sacramento di spirito e verità che ci fa cogliere con gli occhi di Dio tutta la realtà che circonda il nostro cuore, la nostra coscienza e tutta quanta la nostra vita. È lo Spirito Santo che ti illumina, è lo Spirito Santo che ti fa amare, è lo Spirito Santo che ti fa tenere gli occhi aperti per dire: ma i miei fratelli e le mie sorelle che non hanno cibo, che sono nella miseria, chi provvede a loro? E poi arrivano i discepoli, quei discepoli che sono una comunità primitiva. Loro sono andati a fare provvista di cibo e tornano meravigliandosi che il rabbi di Nazareth scavalchi completamente qualsiasi, diciamo, ciarpame culturale. Strano che un rabbi parli in pubblico con una donna. Ma nessuno ha il coraggio di chiedergli o di rimproverarlo in qualche modo. Ma tutti hanno il coraggio di dire: Rabbi, mangia, mangia. Dov'è che tu mangi oggi? L'Eucaristia è cibo per la nostra vita. Allora Giovanni, in questo miracolo che cosa ti fa cogliere? Il senso della tua esistenza di fede cristiana. Battesimo, cresima, Eucaristia. E te lo fa vivere non facendoti o dandoti dei consigli, ma mettendoti davanti il rabbi di Nazareth, che ti dice: guarda che l'acqua che ti do io è un'acqua che zampilla per la vita eterna, sei figlio di Dio non solo 3 giorni, oppure all'inizio della tua vita, in una posizione ancestrale del tuo esistere, ma sei figlio di Dio per sempre. Sei colui che sei chiamato ad essere docile e disponibile allo Spirito Santo, che ti conferma la tua vita battesimale e te la fa essere missionaria per tutta quanta la tua esistenza, ti fa mangiare quel cibo che è non il cibo che tu trovi da una parte o dall'altra, in un negozio, in una bancarella, ma quel cibo che è il pane vivo disceso dal cielo. Quel pane che ti dà senso nel tempo e nello spazio d'eternità. Ecco allora la quaresima. Il tempo nel quale noi non riflettiamo e non pensiamo soltanto a quella Pasqua che ormai è incipiente, ma è quella vita cristiana che noi dovremmo assumere quotidianamente nella ferialità e nella festività della nostra esistenza. Ora noi è un popolo che crede, i samaritani, pensate, tutti i samaritani, non crediamo più perché tu donna ce lo hai detto, ma noi crediamo in questi discorsi perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui, il Rabbi di Nazareth, è veramente il Salvatore del mondo. Professione di fede più bella non ci poteva essere. Non negli ebrei, non nelle persone che facevano i profeti o erano di scuole di profeti, ma i samaritani, il popolo più spurio che era calcolato e sottostimato di serie Z, addirittura del popolo eletto. Che il Signore dia a noi la grazia di pentirci dei nostri peccati. Siamo forse molto più peccatori dei samaritani, ma ci dia anche la forza e la grazia di ricorrere al Signore, chiedere la sua misericordia e ricominciare a vivere l'alfabetizzazione della fede nel battesimo, nella cresima, nell'Eucaristia.